de un postrano, ¿no? È un po' strano che tanta gente che si conosce da anni, che si vuole bene, mi pare, che conosce un po' la storia dei nonni, dei bambini appena arrivati, che condivide i problemi del lavoro, della fatica di tenere insieme la famiglia, delle malattie. E pare strano che tante persone che si trovano insieme una domenica mattina e avrebbero tante cose da dirsi, da raccontarsi, e anche di ascoltare magari storie di famiglie che stanno facendo difficoltà, come possiamo aiutarci, e poi avremmo un sacco di questioni da affrontare insieme, che riguardano l'economia, la politica, il mondo stesso, la storia degli uomini. È strano, dico, che buttiamo via la domenica mattina ad ascoltare e a immaginare un episodio tutto sommato piccolo, un piccolo fatto, accaduto 2000 anni fa nel Tempio di Gerusalemme, in rapporto all'offertorio, in rapporto al fatto che la gente faceva l'offerta al Tempio. Se ci fosse qui qualche nostro amico direbbe, ma quelli sono un po' stupidi, insomma, con tutti i problemi che abbiamo. Nel Vangelo di Marco in realtà questo episodio e quelle due cosette che Gesù ha detto sono in qualche maniera addirittura la conclusione di tutto l'insegnamento di Gesù sulla religione. Beh, è l'ultima volta che Gesù va in chiesa e dice che la chiesa cadrà, perché nasce un'altra cosa, un altro modo di Dio di stare tra gli uomini. Pensate, questo episodio è parabola della fine delle religioni così come piacciono agli uomini ed è l'irruzione nel mondo di una religione assolutamente nuova, assolutamente strana, che si chiamerà appunto il cristianesimo, no? Ed è proprio questo momento in cui Gesù dichiara ultimamente la maniera in cui il Padre suo vuole abitare tra gli uomini, è questo momento che permette a noi di pensare che i nostri problemi, le nostre amicizie, le nostre storie, i nostri dolori, la nostra società, appunto, ciò di cui vogliamo parlare, è proprio questa nuova religione che ci fa capire che queste nostre cose sono preziose, che Dio le guarda con amore, che le vuol salvare. E allora proviamo a rivivere questo momento, questo episodio. La scena ci presenta due quadri, è un dittico. Da una parte ci sono gli scribi, sapete, scribi e sacerdoti, sono stati quelli con cui Gesù ha continuato a discutere. Tutti i Vangeli sono un litigio tra Gesù, i sacerdoti e gli scribi. Ai sacerdoti Gesù rimprovera di offrire sacrifici pomposamente. Vedete, se noi guardiamo i sacerdoti, soprattutto quando si vestono e quando fanno quei riti solenni, ci sembra che facciano cose grandi. In realtà, dice la lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato, offrono il sangue di altri. Hai capito? Non è che il prete che dice messa e poi va a mangiare, quieto, ha fatto una grande cosa, ha offerto la vita di un altro. E agli scribi che conoscono tutta la scrittura, se poi di tutta la loro teologia usano semplicemente per cacciare addosso delle regole alla gente, Quindi da una parte diciamo pure una critica a un tipo di religione, e io dico a un tipo di uomo, a un tipo di uomo, perché la religione non è una cosa che sta sopra, è una modalità di essere uomini, appunto. Ecco, c'è una religione che esprime una maniera di essere uomini che a Dio non piace, in cui Lui non c'è, anche se si chiama religione. Dall'altra parte c'è lì una donnetta che sperava che nessuno la vedesse, no? Che ha fatto di tutto per non essere vista, che furtivamente, siccome aveva lì 2 centesimi, li ha buttati dentro sperando che non si accorgesse nessuno, no? Ma sono gli ultimi soldi che ha. E Gesù la vede, subito chiama a sé i discepoli e raccomanda alla loro attenzione l'immagine di quella donna. Sentite, come la vera figura del Tempio, come la figura di vera adoratrice, in spirito e verità. Vi ricordate la Samaritana? Per adorare Dio si va qui al monte di Garizim o al Tempio di Gerusalemme. Verrà il tempo in cui né qui a Garizim né a Gerusalemme si adorerà Dio, ma in spirito e verità, dove c'è un uomo che ci mette il cuore, dove c'è un uomo che dà la vita, appunto, lì è il Tempio di Dio. E proprio il cuore di questa povera vedova rimedia al vuoto del Tempio. Gesù sta dichiarando che il Tempio sarà distrutto. Il vuoto del Tempio. Se volete anche la fine della religione. Sarà sostituita dagli adoratori spirito e verità. Guardate che sono cose abissali. Ma allora fermiamoci un momento, su che cosa avviene la critica agli scribi e a quella religiosità? Perché appunto la religione, lo vediamo anche oggi, si può recuperare, si può vivere decentemente la religione, se però custodisce il tesoro del Vangelo, eh? Quando è che non custodisce il tesoro del Vangelo? Quando è che la religione va criticata, come fa Gesù? Primo, guardate quando la religione non funziona. Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti sulle piazze, avere i primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti. Quando la religione è ipocrita, quando la religione si interessa solo dell'apparire, diciamolo in altri termini, quando la religione è esteriore, quando è vuota, anche le cerimonie belle, anche le masse dei fedeli in processione, anche i santuari pieni, non sostituiscono un sentimento vero del cuore, un atto vero di fiducia. Allora Gesù critica una religione che manca di interiorità. La fonte che zampilla per la vita eterna deve sgorgare dal tuo cuore. Questo è ciò che Dio gradisce. La fonte d'acqua viva che zampilla dal tuo cuore. E se non zampilla dal cuore di chi c'è in chiesa, Dio va a cercare la fonte che zampilla nel cuore dietro le siepi dove c'è un povero Cristo, dove c'è un peccatore che fa zampillare qualcosa di vero chiedendo perdono, hai capito? Lo va a cercare lì. Viene criticato il fatto che c'è una religione che non viene dal cuore e che non si esprime nell'amore del prossimo. Questo è il cuore. E infatti, la seconda critica, sentite, divorano le case delle vedove, dei poveri, le vedove e gli orfani erano i poveri, no? I poveri. E ostentano di fare lunghe preghiere, molti gesti religiosi vuoti, ostentano appunto, e niente giustizia, niente carità del prossimo. E invece la vera preghiera, dice Gesù, la vera religione non ostentata consiste nel prendersi cura della vedova e dell'orfano. Questo è il cristianesimo. A questa denuncia, in cui consiste tutta la predicazione, la vita e la morte, Gesù è morto per questa roba. Non è morto così perché così coi suoi dolori ha riparato, no? È morto perché ha proclamato una religione così. Gli atti di accusa che l'hanno portato alla morte erano questi, in nome del Tempio e in nome della legge, in nome di un'altra religione. Guardate lo spettacolo, dice Gesù, guardate questi discorsi, io li sto facendo un po' magari complicati, profondi. Gesù ste robe qui le diceva guardando la vedova, hai capito, guardando in faccia una persona. In verità, davanti a Dio siamo in verità. Puoi fare tutte le mosse che vuoi. Il cuore davanti a Dio è lì com'è. Guarda per esempio come fanno l'offerta. Ci sono dei ricchi che gettano nel tesoro molte monete. Perché magari se ne getti solo una o due non si sente. Bisogna gettarne molte in maniera che facciano strepito e attirino lo sguardo. È tipico, vedete che stiamo parlando anche della nostra religione di adesso, che è cristiana fino a un certo punto, o no? È tipico di una certa religiosità, quella di dare alla religione qualcosa, che magari, siccome uno è ricco, è anche tanto, ma che comunque non cambia di un pelo la tua vita, tanto è qualcosa del superfluo. Quindi per te non cambia proprio niente. E per di più lo fai per farti vedere. Oppure dici no, perché la religione va tenuta in piedi, perché se non sta su in piedi la religione, anche tante altre cose non stanno su. Quante volte si è usato, anche nella storia recente, la religione come principio di ordine. Ordine vuol dire, per esempio, che io resto ricco e i poveri restano poveri. E la religione serve per far restare in ordine il mondo. Mentre la povera vedova getta due spiccioli e Gesù commenta, in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché tutti gli altri hanno dato del superfluo, essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere, ha messo tutta la sua vita. Non come i preti che coi paramenti offrono il sangue di un altro, quella vedova lì ha offerto il suo sangue, come Gesù. È l'immagine perfetta di Gesù che ha offerto se stesso per il prossimo. Ed è quindi un'illustrazione perfetta del discepolo di Gesù, no? Chi cerca di salvare la sua vita la perderà, chi mi vuol seguire dia la sua vita. Ecco, questa qui ha fatto proprio sta roba qui. E la confessa in questo modo, di non avere altro su cui fondare la sua vita, se non la speranza che viene da Dio. Questa è la fede. Non sa come farà a vivere oggi e poi domani, perché quello che ha è pochissimo, dura poche ore la sua vita, e tuttavia da subito ha deciso che non il pane di ogni giorno starà nelle sue preoccupazioni principali, ma l'affidamento alla promessa di Dio, l'affidamento all'attesa di Dio nei suoi confronti. Questa vedova è uno dei beati del Vangelo, di essi è il regno dei cieli. Essa ha assicurato il futuro, ha assicurato la speranza. La vita non le verrà più meno. Come quell'altra vedova, avete sentito dal libro di Isaia, dalla storia di Elia, quell'altra vedova addirittura pagana, non sapeva neanche che c'era, non dico Gesù, ma non sapeva neanche che c'era il Dio di Israele, neanche che c'era il Tempio, neanche che c'era il sacerdozio, gli scribi, le scritture. Qualche secolo prima, a Sarepta di Sidone, un'altra vedova, e la parola di Dio l'ha conservata, Dio ha visto, no? La profezia, la lettura profetica della storia, è la scrittura, no? Ti ricorda l'episodio di questa vedova, la quale aveva soltanto un po' di farina e un po' di olio per sé, per il figlio, e lo condivide con l'ospite che viene apposta nel nome di Dio, a dire se tu dai la vita per il fratello, no? La farina della giara non venne mai meno e l'orcio dell'olio non diminuì secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Hai capito l'episodietto delle vedove? In realtà siamo di fronte a tutta la storia della salvezza, a tutto ciò che Dio vuol far sapere all'uomo. La storia di questa vedova al Tempio è la parabola della traversata della vita, la traversata del deserto verso la terra promessa, e il pane di questa vedova che non smette più di esserci. È come la manna, ricordate la manna? C'è sullo sfondo il tema della manna. Quel po' di pane che serve ogni giorno, non tanto per sopravvivere, ma per nutrire la fede, la speranza del viaggio, per tener viva la promessa. E c'è dietro questo racconto tutta la scena della moltiplicazione dei pani, dove 5 pani bastano per sfamare tutti, la moltitudine, perché la logica del dono fa di poco ciò che basta per molti. E quindi capite come il gesto della vedova sia parabola della nostra vita, di ciascuno di noi, perché a tutti noi succede così, tutti. A tutti noi accade di agitarci a motivo del pensiero circa il domani. Continuiamo a guardare in saccoccia, abbiamo poche risorse, abbiamo poco, è troppo scarso ciò che abbiamo per vivere, abbiamo solo ciò che serve per assicurarci la sopravvivenza ancora per un po' di tempo, poco, molto poco, sappiamo che è poco, ma per assicurare noi, per assicurare ciò che abbiamo vissuto, ciò che ancora ci sarà dato da vivere, per salvare la nostra vita, di che cosa disponiamo? È proprio questa scarsità, la preoccupazione di avere poco per il nostro futuro, che alimenta la paura. La paura di mancare dell'essenziale per il domani, e quindi alimenta la difesa gelosa di tutto quello che abbiamo per vivere. E è questo che sta alla radice degli egoismi, delle chiusure, delle cecità, delle indifferenze, delle ingiustizie, della stupidità con cui seguiamo i furbi. Il Vangelo, o il gesto della vedova. Il regno di Dio parla nei gesti e nel cuore delle persone semplici, nell'umanità, appunto, quando essa è piena di fede. Il Vangelo indica una via che è quella della fede, l'affidamento alla promessa, la promessa che attraversa i fragili beni della vita per assicurare per sempre la nostra vita, per fidarci del fatto che la nostra vita è salvata, è piena, è vera, e anche per trovare intanto una vita più vera, per dare più verità umana alla nostra vita di adesso, di tutti i giorni. Il Vangelo continua a dirlo, sta roba, no? Per vivere una vita buona, beata, non c'è bisogno dell'ansia per il domani, di un attaccamento feroce, cieco alle cose a cui ci aggrappiamo. Questo genera ansia, paura, chiusura, durezza. Ma com'è difficile? Questo lo dice Gesù, questo qualche santo come la vedova lo vive, ma noi poveretti com'è difficile staccarci dalle due o tre cose a cui ci aggrappiamo. Com'è difficile mollare la presa, appunto, trovare la grazia e la leggerezza dei nostri passi. Appena c'è qualcosa che non va, ci perdiamo. Quando si dice Signore salvami, aumenta la nostra fede. Non l'abbiamo la fede. Il Signore dice la devi trovare nella tua umanità, devi cercare più tenerezza, più pazienza, più solidarietà nel rinfrancare la speranza tua e di chi cammina accanto a te, con te. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Entrate nel modo di fare di Dio tra gli uomini, entrate nell'umanità di Dio che vi viene data, che è possibile. Entrate nel mondo della gratuità e della tenerezza, in quest'altro mondo che non è solo quello dell'aldilà, ma è quello di un'umanità più vera, diversa, rispetto a quell'umanità che si costruisce sulle apparenze, sugli onori. Che stupidi siamo. Cosa sono i nostri onori rispetto a un briciolo di umanità? Quell'altra vita costruita sulle apparenze, sugli onori, sulle ricchezze materiali, sulle convenienze. Voi, mi pare che sia questa la parola che ci lascia Gesù, voi impegnatevi a fare gli uomini così, a diventare uomini così, con tutto il cuore, nel cuore, con tutte le forze, con uno stile di vita che riguarda tutti i vostri gesti, la vostra carne, appunto. Diventate uomini di Vangelo, appunto. Il resto affidatelo a Dio e alla sua cura. Egli che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo farà assai di più per tutti voi. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: venga, Signore, il tuo regno.
Perché questo periodo di crisi economica che sta creando tanti disagi in molte famiglie ci renda più generosi nell'aiuto, più capaci di una vita sobria ed essenziale e più fiduciosi nella tua provvidenza. Per questo ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Fa, o Signore, che le persone che hanno responsabilità di governo ricerchino con coraggio e onestà il bene comune e favoriscano la crescita di una società più giusta per tutti. Per questo ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Aiuta, Signore, la nostra comunità parrocchiale ad essere sempre attenta nel vedere le tante forme di povertà del nostro tempo e fa che sappia creare legami di solidarietà, convinta che questo è lo stile e l'essenza dell'annuncio cristiano. Per questo ti preghiamo. Guarda, o Signore, all'amore di cui nonostante tutto l'umanità è ricca, alle persone buone e coraggiose che operano il bene per parlare di te ai fratelli, agli uomini che lottano per la giustizia e la pace, e aiuta ciascuno di noi a trarre stimolo e fiducia dal bene presente nel mondo. Per questo ti preghiamo.
Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua premurosa presenza. Per Cristo nostro Signore.